credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi parliamo di una iniziativa che parte proprio oggi, appunto 7 ottobre, va avanti per 4 giorni a Grottaferrata. L'iniziativa si chiama Grottaferrata, città del libro, da un'idea di Maurizio Scaparro, e ne parliamo con il direttore artistico, appunto, di questa manifestazione, che è Ferdinando Ceriani, con noi al telefono.
Buongiorno a te, Ferdinando. Buongiorno, Rosario.
Allora, dicevamo, una manifestazione che intanto vede protagonista Grottaferrata. Vogliamo spiegare perché proprio questo luogo?
Ma guarda, Grottaferrata è una cittadina dei castelli, un posto meraviglioso, vivibilissimo, ha una tradizione antica con il libro. Ci fu una delle prime stamperie in Italia nel 600, c'è questa bellissima abbazia di San Nilo che conserva dei codici antichissimi, e c'è anche una scuola di restauro del libro, dove per esempio, quando ci fu la terribile alluvione di Firenze, furono portati i libri antichi per essere restaurati. Dunque il sindaco, questo sindaco Mori, la nuova giunta, ha deciso di impostare tutta la sua politica culturale nel rivendicare questa tradizione, questo legame con il libro. E io trovo una iniziativa bellissima, anche perché trovare un sindaco che pone al centro della sua politica la cultura come collante per una comunità, per creare un senso civico di una comunità, è qualcosa di abbastanza raro nel nostro panorama oggi. Dunque diciamo che se la collaborazione con Grottaferrata, col comune, è nata così, è nata anche con Maurizio Scaparro, con cui io ho la fortuna di lavorare da più di 10 anni, e con la sua compagnia italiana, di cui sono vice direttore, siamo stati chiamati e coinvolti in questo progetto, e noi abbiamo ideato questi 4 giorni dedicati al libro, che oggi inauguriamo. Dunque siamo eccitati, emozionati, con una serie di avvenimenti che si svolgono a Grottaferrata,
sì.
Oggi il 7, l'8, il 9 e il 10, e che coinvolgono artisti, scrittori, editori, intorno naturalmente al tema del libro.
Parliamo di questi 4 appuntamenti, no?
Sì.
per ogni serata c'è uno spettacolo differente.
Sì, abbiamo diversi spettacoli, non più di uno spettacolo al giorno, è un calendario molto fitto. Ti dico così, poi chiaramente invito i tuoi radioascoltatori
a saranno spettatori.
Spero, infatti è un lapsus freudiano, a visitare il sito www.comune.grottaferrata.roma.it, dove trovano tutto il programma. Comunque abbiamo, oggi inaugura il festival la Simona Marchini con il suo Recital Confidential. Abbiamo Salvatore Marino, che ogni giorno del festival ha un suo spazio in Piazza Cavour, dove affronta attraverso i suoi spettacoli, che sono grotteschi, ironici, comici, comunque tematiche molto importanti come la tolleranza, l'integrazione. Abbiamo un'altra iniziativa bella che mi fa piacere ricordare, soprattutto in questa sede, ogni giorno alle 8 nell'ex tipografia dell'Abbazia, che spazio meraviglioso, rileggiamo alcune lettere di Don Milani a cura di Francesca Tommassoni. Dunque è anche un affrontare temi importanti legati all'istruzione, alla fede. Abbiamo poi domani Marco Bagliani con il suo una prima assoluta, Dentro un gatto ci sono tante storie, un suo spettacolo che nasce per Grottaferrata e che ripercorre tutta la sua carriera, ma anche il suo essere lettore, ripercorre i suoi romanzi che l'hanno formato, i romanzi che hanno poi creato l'artista Bagliani. Abbiamo poi il 9 sabato questo bellissimo omaggio al Piccolo Principe fatto da Catherine Spack, e con le musiche originali di Bacalov, Philip Glass, e soprattutto rappresentate e in scena da musicisti di altissimo livello, tra tutti mi fa piacere citare Massimo Mercelli al flauto. E chiudiamo poi con gli Avion Travel, domenica 10, che forse uno dei gruppi musicali più letterari, più legati al libro, perché la parola nella loro canzone, nella loro musica ha un valore molto importante. Poi abbiamo presentazioni di libri, viene Diego De Silva a presentare il suo nuovo libro, viene Vladimiro Polchi che presenta il suo Blacks Out, presentiamo anche il libro di Tom Piazza, La città che era, sull'alluvione di New Orleans, gli stand di libri in Piazza Cavour, poi è inutile dirlo, a ricordarlo, molti già lo sanno, ma Grotta Ferrata si mangia benissimo, ci sono più di 100 ristoranti, dunque si può abbinare cucina, cultura, libro, ci sono i laboratori per bambini, ci sono gli spettacoli per bambini in piazza il sabato pomeriggio, insomma, Rosario, come vedi, sono tanti appuntamenti.
Sono solo 4 giorni, ricordiamo.
Sono solo 4 giorni, però ecco, quello che io consiglio, senza poi elencare troppe cose, come che i nomi sono importanti, è invitare i tuoi radioascoltatori a farsi una passeggiata a Grotta Ferrata dalle 18 in poi e potranno assistere a tanti avvenimenti, e mi fa piacere sottolineare che sono avvenimenti gratuiti.
Certo.
Anche perché noi vorremmo tanto, tanto che il nostro pubblico fosse anche composto da molti giovani. Mm-hmm. Il fatto di fare gli spettacoli gratuiti è un incentivo in più. Io per esempio gli Grotta Ferrata ho coinvolto diversi istituti, presidi, docenti, per cercare, per stimolare chi ha in mano le chiavi dell'istruzione delle nostre nuove generazioni a spingerli a venire a teatro, a spingerli a venire a sentire Don Milani, a sentire Il Piccolo Principe, a conoscere Bagliani, a conoscere gli autori che noi presenteremo, perché se noi riusciamo ad avere una platea composta almeno al 50% da giovani, da adolescenti, da giovani universitari, noi abbiamo vinto. Questo progetto nasce proprio per avvicinare i giovani alla cultura, ma in modo leggero, in modo non elitario o pesante, ecco. Dunque Don Milani era una figura a cui io sono molto legato e che mi sembra bello avere nel programma. Io spero che verranno tanti giovani e spero che si torni la voglia di leggere le sue lettere,
sì,
perché hanno un senso di civiltà così importante oggi, in un mondo che invece si perde, si frammenta in tante piccole beghe quasi condominiali e assoluto volgari, che guarda, sarebbe da reinserirlo nelle scuole proprio, dovrebbe essere obbligatorio leggere Don Milani nelle scuole, per esempio, sì, secondo me, perché ci sono degli argomenti, la fede, l'istruzione, gli ideali, le utopie sono talmente importanti e i giovani oggi ne hanno fame, ma spesso non li conoscono perché non gli viene data questo nutrimento, capito? Dunque, come vedi, mi appassiono su questi temi, ma penso che trovo in te una persona che mi capisce.
Assolutamente, assolutamente.
Ecco.
E volevo anche ricordare una mostra particolarmente bella dedicata ad un grande maestro del cinema italiano, cioè Visconti.
Sì, abbiamo due mostre. La prima è Visconti e il Sud, curata da Maria Bellini e da Caterina D'Amico, che è una bellissima mostra dove ripercorriamo il Visconti più letterario anche lui, cioè più legato alla letteratura, sempre perché così si riallaccia al tema del festival, e dunque il Visconti del Gattopardo, il Visconti della Terra Trema di Verga, ma anche il Visconti di Rocco e i suoi fratelli, dove lui si ispirò a Testori, si ispirò all'Idiota di Dostoevskij per scrivere poi la sceneggiatura con Suso Cecchi d'Amico. Ed è una mostra fotografica bellissima dove anche visitiamo il dietro le quinte, per esempio, di un capolavoro come il Gattopardo, e in più proiettiamo sempre nella sala della mostra anche i film, questi tre film bellissimi, dunque uno può anche vedere, rivedere, rileggere questi capolavori meravigliosi. E poi il 10 inauguriamo, proprio a chiusura festival, ma che poi rimarrà aperta per altri 4-5 giorni, una mostra invece dedicata a De André. De André rivisitato attraverso le vignette di Mauro Biani, che è uno dei più importanti vignettisti italiani, che partendo dalle più famose canzoni di De André, le traduce in vignette attualizzate, cioè legate anche al, come fanno i vignettisti, alla cronaca politica e sociale di oggi. Ed è un'altra mostra a cui teniamo molto, perché ecco, c'è la musica leggera, c'è Visconti, c'è il cinema, c'è la grande il pop italiano, che comunque De André, anche lui, inutile dirlo, è un, oltre che cantante, un autore,
certo,
un autore, dunque legato comunque sempre al tema della letteratura, e letteratura De André.
Volevo soltanto ricordare un'ultima cosa, cioè abbiamo detto che questo progetto nasce da un'idea di Maurizio Scaparro, che riceve anche un piccolo omaggio da Salvatore Marino, che tu citavi prima.
Sì, il primo è Salvatore Marino, come ho detto, a 3 appuntamenti, 7 oggi, l'8 e il 9, alle 19 in piazza. Il primo appuntamento è intitolato Il Cirano Nero. Perché? Perché è un lavoro che lui ha fatto, che sta sviluppando, ma è anche un omaggio al famoso Cirano di Maurizio Scaparro, che fu uno dei suoi spettacoli più famosi, quello con Pino Micol, che l'ha portato in tutto il mondo, a Parigi. Ed è un omaggio che lui ha fatto con simpatia proprio a Maurizio, perché insomma il nostro maestro che poi ha fatto, che fa nascere queste attività, queste manifestazioni culturali, era giusto omaggiarlo, perché insomma io sono il suo discepolo, possiamo usare un termine quasi religioso.
Benissimo, quindi l'appuntamento per i nostri ascoltatori è dal tardo pomeriggio, diciamo dalle 18, come tu dicevi, tutti i giorni, da oggi fino al 10 di ottobre, fino a domenica, a Grottaferrata, per Grottaferrata, città del libro.
Grazie tante, Rosario, dell'ospitalità e dell'attenzione che dai al lavoro che facciamo.
Grazie a te, Ferdinando. Grazie
a tanto. Presto, ti aspetto.
Vengo senz'altro.
Ciao.
Grazie. Ringraziamo allora Ferdinando Ceriani, appunto il direttore artistico di questa manifestazione. E continuiamo a parlare di teatro, lo facciamo parlando di una rassegna teatrale internazionale che è al Teatro Abarico a Roma, qui nel
Lorenzo.
Esatto, nel quartiere di San Lorenzo, per esattezza in via dei Sabelli 116. La voce che avete sentito è quella della mia ospite in studio, che è Maria Giovanna Rosati Hansen, alla quale diamo naturalmente il benvenuto.
Grazie, ben trovati.
Allora, dicevamo di questa rassegna di teatro internazionale, che è legata tra l'altro anche ad una scuola che ha sede sempre nel teatro
Abarico, che è l'Accademia Teatrale Europea, che è una delle 12 sedi dell'Istituto Teatrale Europeo, 12 accademie europee che appunto fanno parte dell'ITE, dell'Istituto Teatrale Europeo.
Sì, quest'anno sono cominciati da pochissimo, da un paio di settimane, sono cominciati i corsi del secondo anno.
Sì, perché è un biennio e quindi inizia ogni 2 anni. Uh-huh. Quest'anno stiamo facendo il secondo con i ragazzi che si diplomeranno appunto, speriamo tutti, a luglio. E nel frattempo stiamo sviluppando un propedeutico attraverso dei moduli per coloro che vogliono entrare in accademia nel 2011.
Sì. Allora, intanto come è arrivata appunto l'Accademia Europea al Teatro Abarico? Da quale intuizione è nata?
No, al Teatro Abarico siamo da 8 anni. Prima ancora Palazzo Cenci, poi siamo stati a San Genesio, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo girato un po' Roma fino a approdare in questo teatro che ci siamo un po' fatti costruiti su misura. Mm-hmm. È un po' l'ultimo bambino creato dall'associazione, che nasce nel 73, insomma c'ha parecchi annetti oramai.
Mm-hmm. E quello su cui volevo così sottolineare, soffermare la nostra attenzione, è la dimensione europea del teatro, perché spesso il teatro tende un pochino a chiudersi, no? A guardarsi addosso, mentre invece questa apertura internazionale è una
Ma è da tanti anni che sì. Io sono diplomata al National Theatre di Londra, quindi vengo già da un'esperienza non italiana e soltanto italiana. Mi sono sempre mossa all'interno di una Europa che adesso è unita, dicono, speriamo che lo sia sul serio.
E comunque il teatro può contribuire.
Il teatro senz'altro contribuisce, perché lo scambio culturale, le esperienze che i nostri allievi fanno, ma anche i nostri spettatori, perché il Teatro Abarico è un teatro aperto al pubblico, è proprio quella di potersi misurare, di potersi confrontare con altre culture nell'ambito del teatro e vedere quante cose simili abbiamo e quante cose invece diverse abbiamo, che rendono ricca, perché sono poi le diversità che ci rendono ricchi e quindi arricchiscono la nostra arte, in effetti.
Tra l'altro c'è anche una cosa straordinaria che si può scoprire soltanto sul palcoscenico, o comunque anche da spettatori guardando quello che viene sul palcoscenico, e cioè che la lingua, quella che appunto noi consideriamo spesso una barriera, Non lo è affatto, perché infatti, è comprensibilissimo quello che
lo dimostriamo anche nel teatro multilinguistico. Andiamo in scena stasera, che è giovedì 7, al Teatro a Barico con il Don Perlimplino di Lorca, in una versione multilinguistica italiano-spagnola. Mm-hmm. Con questo Don Perlimplino andremo poi in Germania il 20, dal 20 al 25, a Frankfurt am Oder, in una versione invece italiano-tedesca, perché la nostra attrice, con nostra grande gioia, è di lingua spagnola, ma vivendo ad Heidelberg da una vita o quasi parla il tedesco, e quindi abbiamo questa possibilità.
Parlavamo prima, facevamo accenno a scambi culturali, a scambi naturalmente anche di spettacoli che quindi viaggiano in tutta Europa. Come è nato questa rete di rapporti?
Ma devo dire un po' per caso, nel senso che nel 2005 sono arrivati dei miei amici inglesi, essendo io vissuta a Londra per parecchi anni, e hanno portato Ophelia's Song. Poi l'anno dopo abbiamo deciso di rinnovare di ritornare con uno spettacolo francese e uno spettacolo scozzese, e poi via via siamo alla sesta rassegna quest'anno, e quest'anno avremo appunto, ci saremo noi che inauguriamo oggi, e a dicembre ci saranno i polacchi con il ritorno di Ulisse, e poi ci sarà a febbraio un'altra operazione multilinguistica, perché ci saranno gli allievi dell'Accademia Teatrale Europea, quindi noi con gli allievi della Heimschuppenin di Frankfurt am Oder, in un lavoro che hanno fatto insieme con la regia di Frank Radug. Ma poi chiuderà in aprile con gli scozzesi di nuovo del Teatro Modo di Glasgow, con uno spettacolo delizioso, non verbale in quel caso, perché è una mimo, mm-hmm. è un clown, e quindi non ci saranno lì problemi di lingua di sorta, ma sì, comunque non è un problema.
Che comunque appunto
non è un problema. Abbiamo scoperto che non è un problema.
Questi rapporti sono ovviamente quelli di ospitalità nel caso della compagnia.
È però uno scambio,
E poi diventa anche un rapporto di lavoro che prosegue nel tempo.
Ma non solo, stanno incominciando già da un paio d'anni, sono iniziate le coproduzioni. Mm-hmm. Quindi facciamo insieme adesso, sia con la Germania, con la Francia, abbiamo fatto insieme Rostand, abbiamo fatto il Cyrano de Bergerac, con la Spagna. Abbiamo incominciato veramente da alcuni, e ci piace tanto, perché diventa un modo anche non solo per andare noi in paesi che non conosciamo, conosciamo poco, ma permettere alle compagnie amiche di venire a visitare questa splendida Roma, e con la scusa del fare teatro, o viceversa, dipende dai punti di vista.
C'è inoltre un altro aspetto, cioè che questo permette anche di vedere rappresentati autori che magari sui palcoscenici italiani non vengono rappresentati.
Tipo Wyspianski, appunto, che è un autore polacco straordinario che è poco visto, come Cantor in passato è stato già fatto, è poco visto. Non si conosce molto, per esempio, la realtà del teatro polacco, che è un teatro ricchissimo di autori, forse tra i più ricchi in Europa, e i nostri giovani non lo conoscono. Il Santo Padre, che era polacco, ci aiutò a scoprirli, ma ancora dobbiamo farne di strada, effettivamente. Lui era anche attore, quindi non dimentichiamo.
Certo. Il metodo che adoperi appunto nella tua accademia è un metodo che ti appartiene in maniera particolare.
Che è il mio metodo.
Esatto. Sì, metodo. Vogliamo un po' raccontarlo.
Difficile raccontare le emozioni, comunque ci proviamo. Il metodo mio nasce ovviamente dalla mia vita, dalla mia evoluzione. Io ho lavorato con Bruco, ho lavorato con Grotowski, forse un po' per reazione a Grotowski, ma anche per evoluzione mia personale, attraverso i miei studi di psicologia, attraverso la mia vita, nel mio percorso personale, e un'intuizione che ho avuto il privilegio di avere da giovane, perché le intuizioni quando arrivano sono sempre benedette, ma se arrivano da giovani è meglio, perché così hai tempo anche di verificare.
Di portarle, sì.
E l'intuizione fu appunto quella che il teatro non è solo un fine, ma è un mezzo di conoscenza di sé, di crescita personale, quando però viene condotto con delle competenze specifiche, perché sennò può diventare anche pericoloso. Cioè il teatro può far bene, ma può fare anche molto male, come diceva Artaud, in effetti. E il mio metodo nasce appunto dal connubio tra appunto le competenze in psicologia e quelle specifiche del teatro. Chiamarla teatroterapia forse non è nemmeno funzionale, nel senso che la parola terapia alle volte fa paura. Arthira Counseling, che nasce invece dal fatto che io sono anche counselor, è una forma più adeguata secondo me al mio metodo, nel senso che è appunto un mezzo di conoscenza di sé.
Il corso, dicevamo, il corso dell'Accademia è un biennio.
È un biennio.
Vogliamo parlare un po' delle discipline che vengono studiate?
Effettivamente sono tante. I ragazzi devono arrivare a fare 3.000 ore, che sono veramente tante per un'Accademia. Di fatto non si sa, forse in Italia, che per essere chiamati accademia bisogna avere almeno 2.500-3.000 ore per potersi definire tale. I ragazzi praticamente vivono in teatro, stanno tutto il giorno, alle volte anche parte della notte insieme, perché vanno molto spesso in scena. Noi pensiamo che, sono convinta peraltro di questo, che il teatro si impari facendolo soprattutto, e quindi sono spesso in scena. E con il pubblico vero di un teatro normale, con agibilità normale, quindi sono si buttano e si mettono in gioco quasi da subito, non solo con le discipline, diciamo quelle che fanno un po' tutti, dall'addizione appunto alla drama, all'improvvisazione, che viene un po' abusata più che usata in generale, e noi appunto abbiamo anche questa attenzione a quella che è la parte psicologica dei nostri allievi, e hanno scherma scenica, hanno uso della voce, commedia dell'arte, hanno cinema, quello che tutta la parte cinematografica, regia, perché un attore deve farsi anche un po' di autoregia, ma deve sapere anche come comportarsi con un regista, e quelli che invece vogliono il diploma di regia devono imparare a contenere, oltre che a tenere, anche i gruppi.
Certo.
E counseling, analisi transazionale, comunicazione non verbale, programmazione neurolinguistica, hanno materie storia del teatro, materie drammaturgia e scrittura drammaturgica, forse me ne scordo qualcuna, perché sono veramente tante. E poi quello che è l'allestimento scenico, quindi tutto ciò che riguarda l'allestimento, dalle luci. I nostri ragazzi escono a costumi, scene, i nostri ragazzi escono che sono in grado di mettere su anche uno spettacolo da tutti i punti di vista. Poi se non lo vogliono fare, è un altro discorso.
A me sembra tra l'altro implicito in questo, proprio nella caratteristica così peculiare appunto dell'Accademia, il fatto che voi insegnate anche ai giovani a guardare il teatro che fanno gli altri.
Assolutamente, sono sempre a vedere anche quello che succede. Beh, ma è questo che li arricchisce poi di fatto.
È quello che si fa anche fuori dai nostri confini, perché purtroppo si tende un pochino a lavorare sempre soltanto sul proprio.
No, invece... i miei ragazzi sono andati adesso in Germania, sono appena tornati, e sono venuti i ragazzi tedeschi da noi l'anno scorso, andranno in Spagna, andranno in Polonia, faranno ovviamente in cambio e lo scambio con gli studenti delle altre accademie europee, sono sempre in giro. Ovviamente c'è anche questa voglia di imparare le lingue. Sono tornati adesso dalla Germania che vorrebbero tutti studiare il tedesco. Io gli dico intanto di studiare bene l'inglese, che è, diciamo, la lingua più parlata da tutti gli studenti di tutte le accademie europee. Stanno imparando il francese, perché ogni anno andiamo a Grenoble, al Jean Théâtre Européen, che si tiene a Grenoble, che è un festival europeo di teatro, dove i miei ragazzi sono ospiti oramai invitati da alcuni anni con i loro spettacoli di fine corso, quindi ogni due anni io porto i ragazzi dell'Accademia. Nell'anno in cui non porto loro ho la mia compagnia che ci va, quindi siamo sempre lì in effetti. Ho fatto già regia anche degli spettacoli di chiusura, diciamo, del festival, che è bellissimo tra l'altro, perché lavori con 300 attori, 250-300 giovani attori di 15 paesi diversi, ognuno nella sua lingua, in contemporanea. Ho fatto un Antigone, un Orestiade, poi l'anno dopo Winter's Tale, quindi è sempre un'esperienza straordinaria. E i miei ragazzi ovviamente lavorano a côté di quelli che sono il lavoro dei loro compagni europei di altri paesi, parlando in inglese, ma soprattutto parlano in non verbale. Noi italiani in questo siamo bravissimi, perché si fanno capire anche con i cinesi perfettamente. Sono richiesti, diciamo, effettivamente.
Sì. Volevo farti una domanda sul ricordo che hai del mondo teatrale inglese.
Oddio,
quale tu hai...
sono passati alcuni anni, avendone io 62, figure. Però...
Ma immagino che ci ritorni ancora a Londra.
Ma sì, ed è cambiato il mondo anche lì. Da un lato per fortuna, perché l'Inghilterra quando io ci andai era veramente un altro mondo, come andare oggi in Australia, era un altro mondo rispetto a noi italiani, tutto la moda si inventava lì, noi arrivavamo con 10 anni in ritardo, adesso non è più così, la globalizzazione oramai la fa da padrone. Diciamo che c'è sempre in Inghilterra, ed è quello che io amo poi di questo paese, questo straordinario amore e rispetto per il teatro. Cosa che forse noi qui dobbiamo un po' conquistare ancora.
Riscoprire.
Anche riscoprire, sì. Da un lato, sì. Conquistare e riscoprire, è vero. Mm-hmm. Là no, là incominciano a fare teatro da bambini, nelle scuole, quindi anche lì, parlando adesso di un'accademia, noi abbiamo contatti col Central School of Speech and Drama a Londra, i ragazzi che arrivano all'accademia sanno già cosa vuol dire fare teatro, perché l'hanno già fatto al liceo, ma a livello, non a livello, come si fa qui, insomma, con
come
lo spettacolino, come una
certo.
ricreazione, no, proprio con i provini, con le audizioni, con tutto ciò che è anche la frustrazione di poter non essere scelti, tutto quanto è poi parte dello spettacolo, e quindi quando arrivano e entrano in accademia sanno che vogliono fare l'attore. Noi abbiamo bisogno, ecco perché i moduli di quest'anno, di capire se la velleità del giovane che vuole fare l'attore poi corrisponde con le sue effettive potenziali possibilità. Perché? Perché alimentare illusioni lo trovo immorale. Alimentare e coltivare i sogni è fantastico, però appunto potrebbe non essere esattamente quello che è giusto fare con loro. Alcuni di loro scoprono di amarlo poi il teatro, ma magari di non volerlo fare da attori, ma che vuoi magari da light makers oppure che ne so, insomma, dietro
sì,
le
sono
quinte ci sono tante
certo.
possibilità attorno al teatro, oppure anche come registi. Ma per il corso di regia abbiamo esatto che loro facciano anche una parte della formazione attoriale.
Certo,
perché il regista deve essere attore, secondo me e secondo te, lo so. Cioè, dobbiamo, bisogna essere anche attori, perché certo. sennò non possiamo capire l'attore,
sì,
che
sì,
è un discorso
sì.
che va un po' oltre la regia in quanto tale e basta.
Certo. Parliamo un momento di questi moduli, allora questi moduli propedeutici, dicevamo
sì.
all'anno accademico che comincia nell'ottobre 2011.
Sì, diciamo che permette da tante possibilità. Il modulo permette loro di capire se veramente è quello che vogliono fare, perché se a un certo punto dopo un anno vogliono fare gli astronauti, va benissimo, però saranno astronauti felici perché convinti, non così. Perché le frustrazioni, lo sappiamo, in questo lavoro, in questa professione sono tante. Ora, i ragazzi hanno la possibilità di misurarsi con un modulo sulla voce, piuttosto che sulla commedia dell'arte, piuttosto che il body mind, che è danza e metodo mio, sempre il mio metodo c'è comunque dappertutto in queste cose. E poi cinema, soprattutto il corso di cinema, che è un corso che loro che è gettonatissimo da noi, perché appunto lo vede, lo visita da un punto di vista proprio dell'attore, quindi molto, molto addentro a quella che è l'interpretazione cinematografica. Hanno la possibilità di misurarsi in questo senso, ma anche, diciamo che è anche una visione pragmatica, nel senso che le ore che vengono calcolate nel modulo verranno poi calcolate all'interno del biennio, e siccome 3.000 ore sono tante e durante il percorso uno si può ammalare, può succedere qualsiasi cosa, avere accumulato un po' di ore a parte li mette in sicurezza, perché sennò il diploma dell'European Theatre Institute non li può essere
non
dato.
Si può tenere. Per contattare il teatro a Barico, per chi fosse interessato appunto a questa...
Basta scrivere a info@accademiateatraleeuropea, con una E sola fra teatrale europea, appunto IT.
Benissimo, mi sembra che sia il modo
direi
migliore.
Direi che forse è la cosa esatto. più rapida.
Allora, io ringrazio Maria Giovanna Hansen
grazie
di essere stata
te,
con noi. E con questo chiudiamo quindi il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Grazie.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.